Benvenuti a tutti voi a questo incontro con la parola del Signore. Sicuramente la cosa più bella è quando noi ci mettiamo proprio davanti alla parola del Signore, perché è Lui che si rivela e che ci fa conoscere il suo pensiero. Così stamattina continuiamo la nostra predicazione sulla prima epistola della lettera di Giovanni. Siamo al capitolo 2 e abbiamo 5 versetti da condividere. Non vi nascondo che ho trovato molta difficoltà per la profondità di queste parole. C'era da dire tanto, forse ho dovuto un po' rimpicciolire il discorso, ma perché? Perché fa tanto riferimento a quanto è contenuto nella parola del Signore. E sicuramente stamattina avremo dei ragguagli, anche delle esortazioni, come condurre la nostra vita cristiana. Perché come cristiani noi viviamo in un ambiente non idoneo, eh? Difatti, questa predica io l'ho intitolata Le insidie del mondo. Ci sono molte situazioni che accadono intorno a noi e delle volte non sappiamo come affrontarle, più delle volte cadiamo in queste insidie. Comunque, vediamo cosa dice l'Apostolo Giovanni e dal capitolo 2, al versetto 12 al 17, leggiamo. E lui dice così: figlioli, vi scrivo perché i vostri peccati sono perdonati in virtù del suo nome. Padri, vi scrivo perché avete conosciuto colui che è fin dal principio. Giovani, vi scrivo perché avete vinto il maligno. Ragazzi, vi ho scritto perché avete conosciuto il Padre. Padri, vi ho scritto perché avete conosciuto colui che è fin dal principio. Giovani, vi ho scritto perché siete forti e la parola di Dio rimane in voi e avete vinto il maligno. Non amate il mondo, né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui, perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non viene dal Padre, ma dal mondo. E il mondo passa con le sue concupiscenze, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Il discorso che fa qui Giovanni vuole in un certo senso illustrare cosa, come ha fatto già precedentemente, vuole illustrare l'amore fraterno. Lui cerca di far vedere, mostrare che l'amore fraterno è qualcosa di fondamentale, soprattutto nella Chiesa. Giovanni proprio inizia questa sezione con l'abbraccio esteso proprio a tutti i membri della famiglia di Dio, e egli si rivolge a quanti appartengono appunto a questa famiglia. L'Apostolo Giovanni proprio si ispira al Signore, invita a riflettere sulla realtà di questa famiglia, di come è composta questa famiglia, per proprio evitare qualsiasi incoerenza, perché lui vuole dimostrare che tutto funziona secondo le regole divine, secondo quello che il Signore ha prestabilito. E inoltre offre suggerimenti per resistere a tutte quelle pressioni esterne che potrebbero disorientarci. Ci sono delle pressioni che noi subiamo e che spesso ci portano fuori strada, ci portano a cadere, a peccare, E proprio queste parole dice l'Apostolo, dice, vi scrivo perché i vostri peccati sono perdonati. E non perché lo ha fatto lui, ma perché in virtù del suo nome, cioè Gesù, in virtù di Gesù Cristo. Questo è fondamentale. Quello di Giovanni non è un semplice moralismo, ma indica il cammino, soprattutto quel cammino corretto, soddisfacente, che tutti i cristiani devono percorrere per entrare in comunione con Dio, perché questo è l'obiettivo. Entrare in comunione con Dio, cioè stare a contatto col Dio. Abbiamo proprio il severo monito contro il mondo e i suoi pericoli. Per cui l'Apostolo che scrive qui non era giovane di fede, ma era bello attempato, era forse sappiamo che questo è uno degli ultimi scritti che fa Giovanni ed era avanti con l'età e forse era ci troviamo alla fine del primo secolo della Chiesa. In questo contesto, come l'Apostolo scrive, il mondo non è il significato del pianeta in cui noi viviamo, oppure la creazione che ci circonda. È un'altra cosa, una cosa molto più potente sotto certi aspetti. Che cosa vuol dire? Che era in breve ogni ambiente dove l'uomo ha fatto la sua forma, diciamo, di credenza. Un sistema costruito dall'uomo, uno sforzo teso a raggiungere la felicità senza Cristo. Una felicità senza Cristo, cioè cercare la felicità senza pensare a un Dio creatore, senza pensare a un Dio che salva dal peccato. E tale sistema comprende tutto il mondo, cioè della cultura, del mondo dell'opera, dell'arte, dell'educazione, in breve ogni ambiente in cui il Signore non è amato e soprattutto ben accettato, dove il Signore è stato preso e messo da parte, dove si dice qui Dio non ha valore. E tale sistema è stato così definito la società umana organizzata su falsi principi e caratterizzata dai desideri ignobili, da falsi valori e soprattutto dall'egoismo, dove prevale soprattutto l'egoismo. Perciò questo brano è stato diviso, almeno l'ho diviso in due parti, e persegue lo stesso obiettivo, la crescita e lo sviluppo armonioso del credente. Come il credente può svilupparsi e come può crescere. Il primo aspetto è la certezza dei figli di Dio, che vediamo dal versetto 12 al versetto 14. E il secondo è il rapporto con il mondo, dal versetto 15 al versetto 17. Se questi insegnamenti che abbiamo appena accennato saranno presi in considerazione, non solo ci sarà un vero cammino verso la maturità, ma ci sarà anche una stabilità e poi anche una difesa contro tutte le sollecitazioni negative che si manifestano intorno a noi, che noi impariamo a percepire, perché da quando noi diventiamo cristiani, noi percepiamo quello che è giusto e quello che è sbagliato. Ne abbiamo parlato ieri sera con i giovani. C'è qualcosa che è giusto e qualcosa che è sbagliato. Mentre l'uomo naturale si scusa, si accusa e si scusa e trova sempre delle giustificazioni su quello che è sbagliato. L'uomo naturale dice addirittura che anche nel male c'è il bene, e non è così. Per cui noi abbiamo la sensibilità di fare la differenza, di conoscere quello che è giusto e quello che è sbagliato. Allora, le certezze dei figli di Dio. Se l'amore fraterno è un bene così importante, e soprattutto da privilegiare, come dice l'Apostolo, perché testimone del nostro amore, come viene dichiarato anche nel versetto 10, sempre del capitolo 2 ovviamente, è utile capire i rapporti che devono intercorrere nella Chiesa fra le sue varie componenti, per cui nella Chiesa ci devono essere queste relazioni che legano i componenti. Stamattina si è fatto un accenno ai Corinzi, che ognuno se ne stava per conto suo, si facevano dei gruppetti e c'erano delle divisioni. Questo non è una cosa che Dio desidera, al contrario, ci deve essere un legame tra ogni credente, e questo è l'amore fraterno. Sebbene Giovanni non menzioni chiaramente la Chiesa in questo brano che noi abbiamo letto, pure egli tiene bene in mente la presenza come famiglia e come diversi membri compongono la Chiesa, perché funzioni in modo giusto, perché questo ricorda che all'interno di esse vi sono vari livelli di maturità e ciascuno deve essere al corrente, se sia dei propri privilegi e delle proprie responsabilità. Ognuno deve conoscere quale situazione si sta avendo nella Chiesa, appunto, secondo la sua crescita e secondo le conoscenze. Infatti, se vogliamo uno sviluppo armonioso, ciascuno deve fare la sua parte. Ogni membro della Chiesa deve fare la sua parte, in quanto inserito in una famiglia che deve interagire. Sta scritto in Efesini, l'Apostolo Paolo scrive molto bene questo, dice: il corpo, cioè la Chiesa, ben collegata e ben connessa, mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture, trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte per edificare se stesso nell'amore. Per cui vedete che l'amore è il legante per far funzionare questo corpo, per far funzionare che tutti i membri interagiscono. Questo mette in evidenza i doveri che abbiamo gli uni verso gli altri, per cui c'è bisogno di questa interazione. Spesso e facilmente ci lamentiamo per le lacune che ci sono nella Chiesa, ma la Scrittura ci invita a esaminare prima noi stessi, perché noi siamo facili a puntare il dito verso gli altri. Facciamo così, beh, visto quello, però non notiamo una cosa quando facciamo così. Un dito verso gli altri e tre diti contro verso di me stesso, di noi stessi. Tre dita vuol dire che c'è anche la mia responsabilità. Quando noi ci lamentiamo, quale ruolo noi abbiamo in questa responsabilità? E quando dobbiamo occuparci degli altri, lo dobbiamo fare per incitarci all'amore e alle buone opere, come è scritto in Ebrei 10:24, dice proprio questo: con l'amore dobbiamo impegnarci su questo lato. Naturalmente nulla di questo è facile, ma è la strada che è stata indicata dal Signore, non ce n'è un'altra. È questo quello che dobbiamo fare, è questa la strada che noi dobbiamo percorrere. Al versetto 12, quando scrive questa lettera, i suoi destinatari di questa lettera Giovanni li chiama figlioli, da questo appellativo. Non c'è dubbio che quando scrive queste righe ai credenti doveva essere molto anziano ed aveva ragione di chiamarli figlioli. E lo usa due volte questo termine, sia nel versetto 1 che nel versetto 12. Il termine usato in greco è technion, indica coloro che sono nati. Cioè, che vuol dire questo? Esso definisce lo statuto di tutti i credenti, per mezzo della fede in Gesù Cristo sono divenuti figli di Dio. Cioè, lui li reputava tutti questi credenti dei figli, perché erano stati un po' generati con l'aiuto del suo insegnamento. Infatti in 1 Giovanni 3,1 dice: vedete quale amore ci ha manifestato il Padre, dandoci di essere chiamati figli di Dio, e tali siamo. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. E tali siamo. In Giovanni 1,12, proprio nel Vangelo di Giovanni, quando lui comincia a parlare di tutto il discorso che concerne appunto della grazia che è stata fatta all'umanità, dice: ma a tutti quelli, dice Giovanni nel Vangelo, che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome. Perciò i credenti sono figli. I credenti sono figli di Dio, e spesso, purtroppo, con la tradizione cattolica ci viene detto: ma tutti siamo figli di Dio. È sbagliato. Tutti siamo fattura di Dio, che è una cosa, ma figli di Dio, come è scritto nel Vangelo, si diventa quando riceviamo Gesù Cristo nel cuore. Allora, con questo appellativo vuole anche ricordare il privilegio nel quale siamo stati introdotti. E questa è una cosa importante, perché dice: vi scrivo perché i vostri peccati sono perdonati in virtù del suo nome. Questo è un grande patrimonio a cui tutti dobbiamo sempre attingere, eppure rallegrarci, perché eravamo per natura che cosa? Figli di ira, come gli altri. In Efesini 2,3 è scritto questo: noi eravamo dei figli di ira, non figli di Dio, ma figli di ira. Ma ora, per l'opera di Cristo, siamo stati redenti. Siamo passati da una condizione di condanna a una condizione di redenzione, cioè di vita. Abbiamo la pace nel cuore e la riconciliazione con Dio, come è scritto in Romani 5,1, perché eravamo nemici di Dio, perché il peccato ci faceva nemici di Dio. Se pensassimo di più proprio a questi privilegi, giubileremmo tutti i giorni della vita e rinunceremmo alle nostre meschinità. Dovremmo concentrarci e pensare continuamente a questo meraviglioso dono che ci è stato fatto, questa meravigliosa situazione in cui ci troviamo come figli di Dio. Tuttavia Giovanni non si ferma a questo, perché se è vero che siamo tutti figli di Dio, all'interno di questa realtà ci sono livelli diversi di maturità, e sono stati indicati con queste diciture, cioè differenti termini. Vengono appunto chiamati figli, vengono chiamati padri, vengono chiamati ragazzi, proprio per questo motivo. Allora, in Romani 12,4 è scritto: poiché come in un solo corpo abbiamo molte membra e tutte le membra non hanno una medesima funzione, così è la Chiesa. C'è una diversità, Ed è normale che sia questo, c'è una diversità di componenti e di livelli. Al versetto 13 e anche 14, a cui quello che vi stavo dicendo prima, Giovanni dice padri, chiama, io vi chiamo in causa, padri, chi sono? Dice per due volte lui scrive questa cosa, dice io vi scrivo perché avete conosciuto colui che è dal principio. Con queste parole l'Apostolo si rivolge a chi è da più lungo tempo vive nella fede, cioè quei cristiani maturi, quei cristiani che hanno conosciuto e sperimentato soprattutto Dio, per la lunghezza della loro conoscenza con il Signore. Per cui qui stiamo parlando, appunto, come ho accennato prima, quasi alla fine del primo secolo, per cui c'erano credenti che avevano una certa quantità di anni di esperienza col Signore. Per cui che non solo siano cresciuti e maturati questi credenti, ma che per il loro rapporto con il Signore avevano generati altri a vita di Dio. Alla vita di Dio, cioè avevano introdotto nella Chiesa altri credenti, definendoli appunto padri spirituali, come lo era l'Apostolo Paolo del resto. L'Apostolo Paolo aveva anche questa sua caratteristica, e lui l'ha dichiarato apertamente, l'ha dichiarato quando ha scritto una lettera ai Corinzi, questa era una chiesa un po' particolare, ma lui dice proprio queste parole, Paolo, vi scrivo queste cose non per farvi vergognare, mette ancora l'accento su il fatto che non camminavano tanto bene, ma per ammonirvi come miei cari figli, poiché anche se aveste 10.000 precettori in Cristo, non avete però molti padri, perché sono io che vi ho generati in Cristo Gesù mediante il Vangelo. E questo è molto importante perché avere dei precettori, avere dei punti di riferimento nella Chiesa è importante. Vuol dire che si ha la persona che si cura, che si prende cura di un'altra persona, che si sta insieme, che si prega, che si legge la Bibbia, che si spiegano delle cose. Nel ricordare tutto questo, l'Apostolo sottolinea la responsabilità di coloro che sono più anziani nella fede. Cioè, è importante questo, una funzione importante. Essi devono distinguersi per la loro stabilità e coerenza. Per cui c'è questo elemento distintivo. La loro vita deve sempre costituire un richiamo e uno stimolo ai più giovani perché anche in loro nasca la fede. Grazie dell'esempio dei padri che conoscono colui che è dal principio, come lui ha detto, la fede diventa retaggio e patrimonio dei figli perché ci sia coerenza. Ci sia coerenza in quello che il fa e il padre spirituale e il giovane che impara. Nel versetto 13 e 14 Giovanni, anche con un'altra spiegazione, dice anche loro sono menzionati due volte, questi giovani che vengono chiamati in ballo. In questo caso si voglia indicare coloro che stanno passando dall'adolescenza alla maturità, come un giovane fisico. Ma qui parliamo sempre dal punto di vista spirituale. E forse in questo caso l'Apostolo desidera stabilire proprio un parallelo, come un giovane desidera diventare adulto, così un giovane nella fede deve tendere all'autonomia spirituale. Il giovane deve crescere e tendere a essere poi del futuro che cosa? Un padre, per cui un'autonomia spirituale deve essere stato nutrito prima dal latte E si deve continuare col cibo sodo, ossia con la parola di Dio nella sua totalità. E questo è il modo di crescere. Infatti anche l'Apostolo Pietro, 1 Pietro 2,2, dice proprio questo, dice: come i bambini appena nati desiderate il puro latte spirituale perché con esso cresciate per la salvezza. Per cui c'è un modo diverso di dare il cibo spirituale, ma c'è anche appunto il modo diverso di insegnamento. Infatti, quando si è nutriti di tutto il consiglio di Dio, si hanno dei punti di riferimento solidi e sicuri. Grazie a questa crescita, l'Apostolo Giovanni può dire tre cose di questi giovani. Dice che, primo, hanno vinto il maligno, poi sono forti, e terzo, la parola di Dio dimora in loro. Tre cose importanti che l'Apostolo ha visto in questi giovani. Questo appunto è il segreto per progredire, per crescere. Bisogna nutrirsi regolarmente della parola, studiarla per avere forza. Io credo che mangiate tutti i giorni, forse anche tre volte al giorno, forse pure troppo. Ma noi dobbiamo nutrirci ogni giorno, almeno una volta al giorno, della parola del Signore, se noi vogliamo crescere, se noi vogliamo diventare persone adulte, se noi vogliamo essere preparati per affrontare le insidie del mondo, se noi vogliamo vincere, se noi vogliamo avere quelle forze spirituali necessarie. E questo è il segreto per progredire. Questo per avere nella Chiesa non solo giovani di età, ma giovani secondo la parola di Dio, vigorosi, che crescono e vivono la vita trionfante di Cristo. Questo è necessario. Al versetto 14 lui mette in causa i ragazzi. Giovanni dice ragazzi. Questi ragazzi, la parola greca che li definisce paidion, sono i bambini di Gesù, cioè bambini in Cristo, cioè bambini appena nati, appena che sono entrati a conoscenza della fede. Essi devono sapere di aver conosciuto il Padre. Cioè, voi avete conosciuto qualcosa di importante, di eccelso, perché essendo stati a far parte della famiglia di Dio. E questa nuova realtà li deve condurre ad essere sicuri nell'amore del Padre e a trovare in Lui ciò che risponde alle loro necessità. Perché hanno delle necessità per poi crescere e diventare adulti spiritualmente. Naturalmente, come avviene o dovrebbe accadere in ogni famiglia normale, sono gli altri membri della famiglia che devono farsi carico di questa formazione. Siamo tutti mansueti, siamo in mezzo a voi, dice Paolo quando scrive ai Tessalonicesi, come una nutrice che cura teneramente i suoi bambini. C'è questo modo di approcciarsi con questi nuovi nella fede, trattarli teneramente e dare il latte spirituale, con la consapevolezza che dovranno crescere. E soprattutto perché, dice, c'è molto da imparare in queste poche righe che lui scrive. Sono poche righe, come abbiamo visto, ma c'è molto da imparare. Se è vero che all'interno di questa famiglia siamo tutti figlioli, non tutti siamo allo stesso livello. Questo l'Apostolo sta dicendo, c'è molto da fare e se si è raggiunto certi livelli la cosa deve progredire. Appunto, la Chiesa in questo caso proprio viene presentata come una famiglia. O meglio, se noi facciamo una foto di famiglia, ci sono i padri, ci sono i giovani, ci sono i ragazzi e compongono questa famiglia. Ma ciò che dobbiamo capire è che se si tratta di categorie statiche o si deve essere un continuo movimento ascendente. Non è una cosa che sta lì ferma, perché se noi facciamo una fotografia poi più in là nel tempo, che cosa troviamo? Che i giovani sono diventati padri, che ci saranno altri ragazzi da crescere e da formare, come una famiglia vera. E così anche la Chiesa. Nel tempo ci deve essere questa progressione. Ebbene, nella Chiesa di Cristo si deve avere la stessa progressione, cioè un cammino verso la maturità costituita dalla statura perfetta di Cristo, come Paolo scrive a Efesini 4:13. Il livello non è umano, ma è la statura perfetta di Cristo. E adesso parliamo del secondo punto, il rapporto con il mondo. Adesso abbiamo visto gli individui che compongono la Chiesa, come crescono, come si formano e che cosa serve l'istruzione. Dopo aver intrattenuto proprio questi lettori di questa lettera sulle caratteristiche dei figli di Dio, Giovanni procede con un perentorio divieto. E proprio sembra una cosa, un fulmine a ciel sereno, dove dice: non amate il mondo né le cose che sono nel mondo, se uno ama il mondo l'amore del Padre non è in lui. Perché questo divieto? Perché questa cosa così perentoria? Perché l'influenza del mondo, piaccia o non piaccia, è quella che soffica lo sviluppo dell'armonia della Chiesa. È proprio il mondo che crea un blocco nella Chiesa. Nella Bibbia la parola mondo, dal greco cosmos, ha più di un significato, ha tanti significati. In questo caso non indica appunto il mondo fisico o i suoi abitanti, ma bensì quel sistema spirituale e morale che governa il suo andamento, che abbiamo accennato in precedenza. Un mondo governato da altre cose. Gesù, parlando dei credenti, ha detto al Padre, questa è nella preghiera sacerdotale, dice: non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. Ecco, qui entra in gioco un'altra figura. Chi è che governa questo mondo? Questo significa che dietro all'impianto del sistema di questo mondo vi è l'azione del maligno. La sua seduzione ed influenza sono in opposizione a Dio e alla sua parola. Si trovano in opposizione. Noi non possiamo ignorare tutto questo. In 2 Corinzi 4:4 è scritto: per gli increduli, ai quali il Dio di questo mondo ha accecato le menti affinché non risplenda loro la luce del Vangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio. Questa è l'azione del maligno. Accecare le menti, non far conoscere la verità. La verità della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio. Perciò chi vuol crescere e vivere coerentemente la comunione con il Padre deve avere una linea di totale demarcazione, proprio una linea che uno vede e che sa dove si trova, fra lui e il mondo nella sua impostazione aliena da Dio. Se siamo figli di Dio non possiamo più seguire l'etica, i principi, le mentalità, i piaceri di un mondo che è dominato dal maligno. Questo ci fa capire che dobbiamo fare delle scelte. In 1 Giovanni 5:20 è scritto: sappiamo pure che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato intelligenza per conoscere colui che è il vero. E noi siamo colui che è il vero, cioè nel suo Figlio Gesù Cristo. Egli è il vero Dio e la vita eterna. Qui è in gioco non qualcosa di effimero, di quello che noi vediamo qui, ma un qualcosa di molto più importante, la vita eterna. Forse non ce ne rendiamo conto, la vita eterna, perché d'altra parte è la distruzione eterna, la punizione eterna. In questo contesto ci sono tre elementi che Giovanni mette in evidenza. C'è assoluta incompatibilità fra Dio, il mondo e Dio, cioè quello che propone il mondo e quello che propone Dio, è proprio incompatibile. E questo è scritto nel versetto 15. Questo è il senso dell'imperativo: non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Siamo di fronte a un assoluto, non dà spazio a mediazioni, si deve fare una scelta. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre è in lui. Come scrive Giacomo, o gente adultera, dice, non sapete che l'amicizia del mondo è nemicizia verso Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Giacomo 4,4. Sono parole forti, ma non abbiamo nessun diritto di addolcirle o di attenuarle. Infatti, la mondanità, ossia lo spirito profano del mondo, sta distruggendo la Chiesa, perché in questo modo ci si rende nemici di Dio. Spesso per voler essere aperti, disinibiti, per volerci far capire meglio nella nostra società, abbiamo finito per lasciarsi influenzare e condizionare. Oggi gran parte dei metodi di approccio adottati dalla Chiesa nel suo tentativo di parlare al mondo vengono copiati da quelli che si fa nel mondo secolare. E quando si fanno compromessi sui metodi, poi inevitabilmente si fanno concessioni anche sul piano morale. A costo di essere considerati fuori moda, e spesso questo non piace all'uomo, perché vuole essere sempre nei canoni della moda, della novità, vale la pena di prendere in considerazione il comportamento ed i criteri a cui si è ottenuto il Signore Gesù Cristo. L'apparenza del mondo inganna. Spesso siamo quelli che possiamo non distinguere apertamente, ma spesso pensiamo che quel che viene dal maligno deve necessariamente essere brutto e repellente. Questo ce l'abbiamo in mente. Se è una cosa satanica, è brutto e repellente. Non è così, purtroppo. Non è così. Il mondo sa essere molto affascinante, seducente, se così possiamo dire, perché viene incontro agli stimoli e alle sollecitazioni che sono in noi, perché il mondo soddisfa. Usiamo due parallelismi per spiegare questo. Quello che è successo nell'Eden, Genesi 3:6, e la tentazione di Gesù, Matteo 1:4-1:11. Noi sappiamo che ci sono tre cose che l'uomo deve superare, come appunto Giovanni ce ne fa menzione: la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi, la concupiscenza, o meglio, la superbia della vita. La concupiscenza della carne, nessuno può negare il fatto di essere sottoposti a sollecitazioni che sembrano assolutamente lecite. Nell'Eden che cosa accadde? Eva osservò l'albero, era buono per nutrirsi. Per cui osservò l'albero. E che cosa disse? Era buono per nutrirsi. Il nutrimento per la carne, per il corpo. Al Signore Gesù, affamato, dopo 40 giorni di digiuno, gli viene detto, ordina che queste pietre diventino pane. A chi si lascia cogliere dell'esigenza immediata, senza riflettere sulla perfetta volontà di Dio, potrà sembrare normale accettare l'offerta, perché è quello che la carne chiede e desidera. Normale, dice, ho fame e devo soddisfare i bisogni del corpo. Ma cosa ha detto il Signore? Cosa ha detto il Signore in quella circostanza? Esatto. La concupiscenza degli occhi. Gli occhi sono il dono più prezioso che il Signore abbia concesso a noi uomini terreni. Però Gesù ha detto, la lampada del corpo è l'occhio. Se dunque il tuo occhio è limpido, tutto il tuo corpo sarà illuminato, ma se il tuo occhio è malvagio, tutto il tuo corpo sarà nelle tenebre. Se dunque la luce che è in te è tenebre, quanto grandi saranno le tenebre, dice il Signore, quanto grandi saranno le tenebre. L'occhio non è in sé un criterio assoluto di decisione. L'errore che fece Eva fu questo. L'albero era bello da vedere. È scritto così. L'albero era bello da vedere. E non fece altro. Non fece nessuna considerazione. Però in questo modo cedette. Anche Gesù venne mostrato in un attimo i regni del mondo. Tutti i regni del mondo, ma non si lasciò affascinare dal loro splendore. La Bibbia rivela anche altre situazioni simili. Per esempio Davide, che vide una donna che faceva il bagno e si macchiò di adulterio e di omicidio. E ce ne sono altri esempi. Per cui bisogna vigilare sui nostri occhi e su ciò che guardiamo. Bisogna vigilare. E oggi noi abbiamo delle tentazioni incredibili, soprattutto quando si va su internet. Cosa guardiamo? Poi c'è questo altro aspetto, la superbia della vita. Qui si tocca un altro aspetto della vita a cui tutti siamo sensibili, cioè il desiderio di imporci e di prevalere sugli altri. Infatti si dice che dobbiamo essere orgogliosi di noi stessi, ma oltre all'orgoglio va pure arroganza e desiderio di prevalere e di non farci mettere sotto i piedi dagli altri. L'opposto dell'umiltà. Eva peccò perché l'albero era desiderabile per acquistare conoscenza. Ella si illude di poter raggiungere livelli più alti di conoscenza senza aver bisogno di Dio, attraverso quel frutto. Quell'albero era desiderabile per acquistare conoscenza. Per contro, il Signore Gesù, invitato a gettarsi giù dal pinnacolo del Tempio, ovvero a prodursi in un'azione temeraria, perché tanto gli angeli sarebbero intervenuti in suo favore, replicò, non tentare il Signore Dio tuo. Bisogna saper respingere tutte quelle pulsioni così naturali e lusinghiere che sentiamo continuamente. Tutto questo, dice Giovanni, non viene dal Padre, ma dal mondo. Non si tratta di una differenza di poco. Lo si vede dai risultati. Adamo ed Eva cedettero hanno permesso al peccato di entrare nel mondo. Il nostro Signore Gesù, resistendo alle sollecitazioni, ha fatto di Lui il Salvatore del mondo. Questo ci dice Giovanni. Noi siamo qui, sappiamo che dobbiamo fortificarci, sappiamo che dobbiamo combattere contro il mondo, perché vuole la sua parte. Preghiamo. Signore Padre Celeste, ti ringraziamo e ti lodiamo perché, Signore, tu hai iniziato un'opera in ciascuno di noi e non vogliamo fermarla, vogliamo che questa continui attraverso la comunione con te, attraverso la comunione con i fratelli, attraverso la Chiesa, attraverso la lettura della Bibbia, attraverso la tua parola, Signore, che ci nutre e ci fa conoscere e ci rafforza. Perché, Signore, non vogliamo cadere nel laccio del tentatore, non vogliamo cadere nel danno che questo mondo ci vuole propinare. Signore, noi abbiamo un'altra realtà, un altro punto di riferimento, quello che tu ci hai donato, la vita eterna, quella che un giorno saremo con te. Signore, sappiamo che questo mondo sarà distrutto, sappiamo che questo sistema sarà annientato, ma noi vivremo in eterno con te, perché tu ce l'hai promesso. Ti lodiamo per questo, Signore. Nel nome di Gesù. Amen.